l'ombra del cane.
Sorrisi, parole, speranze dalla nuova diaspora italiana.
Direttamente dall'Australia.
Un programma radiofonico di
Andrea Buonaguidi
e Marco Sperti.
Ed eccoci qua, cari amici, siamo tornati in studio, siete sintonizzati sulle voci del Top End, trasmissione la più migliore assai, come si dice nell'Accademia della Crusca. E come sempre abbiamo il piacere di avere con noi, dal vivo, non in collegamento Skype, il nostro Andrea da Melbourne, stavo dicendo, Andrea da Darwin questa volta. Come va, Andrea?
Bene, ciao Marco, grazie.
E quindi io volevo sfruttare tutto il tempo che abbiamo con Andrea, e volevamo parlare con Andrea di un argomento che un po' tiene banco a volte, soprattutto sui social media, quindi questo parlo in inglese così sembra un po' colto, del fatto che l'Australia per molti dicono che poi alla fine non è un Eldorado come la si descrive un po' in Italia. Quindi vogliamo parlare un po' di questo argomento che tiene banco a volte su soprattutto, come dicevamo, sui social media. Quindi Andrea, come vogliamo partire? Partiamo dalle nostre esperienze. Lo è o non lo è un Eldorado? Domanda secca.
L'Australia è l'Eldorado. Ed ovviamente bisogna anche, secondo me, però poi dopo aggiungere che è proprio una domanda forse in un certo senso errata in partenza, perché quando si parla di italiani che vengono in Australia non è che stiamo parlando di un qualcosa di omogeneo, di uniforme, quindi di una certa categoria di persone. In questi ultimi 4 anni abbiamo proprio assistito, soprattutto a Melbourne, a una differenziazione, no? nella tipologia dell'immigrato, cioè, quindi abbiamo visto all'inizio arrivavano solamente i classici geni in fuga, gli accademici, poi abbiamo visto arrivare i professionisti, gli ingegneri, gli architetti, poi i cuochi, poi dopo sono arrivati quei ragazzi che hanno fatto l'istituto tecnico industriale, i periti, no?
Come me,
sì,
sono proprio un'esperienza.
Sì, che infatti loro sono quelli che hanno un po' più successo. E poi piano piano adesso abbiamo visto, specialmente poi da quando poi effettivamente ci fu il cambio, questa specie di colpo di stato per cui arrivò Monti e poi dopo venne, e lì abbiamo visto proprio comunque da lì in poi, anche nelle mail che ricevevamo, proprio cambiare completamente la tipologia delle persone che venivano. Quindi poi si parla di famiglie o anche di professionisti che lavoravano, medici che volevano venire qui, ma anche e soprattutto di gente che comunque, con tutto il rispetto possibile, poi non aveva delle qualifiche o anche delle conoscenze linguistiche spendibili immediatamente nel mercato australiano. Per cui non si può dire è l'Eldorado per tutti, perché comunque in Italia si tende a pensare che, non so, c'è questa idea collettiva, no? Che qui sono tutti uguali, tutti, quando poi in realtà non è così. Cioè, l'Australia è l'Eldorado per chi comunque ha una conoscenza dell'inglese valida e ha almeno 3 anni di un mestiere che è rilevante ai fini dell'immigrazione, e diventa ancora di più Eldorado se si intende tutta la dinamica del trovare lavoro, inserirsi nel lavoro, vivere e lavorare qui, che rispetto all'Italia in questo senso è l'Eldorado. Quindi nel momento in cui tu accedi alla professione, allora dici sì, veramente l'Australia è comunque l'Eldorado. Però logicamente, sai, se uno non ha comunque delle certe capacità linguistiche professionali, nemmeno l'Italia è...
Quindi, no, appunto, diciamo, può diventare un Eldorado, però è un Eldorado che va costruito mattone su mattone, quindi. E poi soprattutto molti, chi è qui si sforza, cerca di far capire che bisogna venire fra virgolette preparati in Australia, nel senso bisogna offrire qualcosa al mondo del lavoro australiano in modo tale che l'Australia ti ripaghi con un permesso di soggiorno, è vero Andrea?
Sì, soprattutto bisogna venire preparati, anche consapevoli del fatto che oramai non è che non siamo più nell'Ottocento per cui venivi, davi un calcio a un sasso, trovavi l'oro per terra, e poi essendo comunque ragazzi italiani ormai non è che dici vado e ci provo, è proprio sbagliato partire con quell'idea lì. Cioè, ci sono delle tappe che sono mai state dei tragitti, dei percorsi che sono stati tracciati da chi è venuto prima, per cui ok, con che visto vieni, working holiday, perfetto, ok, in 6 mesi devi farti magari la farm e il working holiday, il IELTS, riesci a fare, questo è il tuo goal per i primi 6 mesi, poi dopo ti provi a cercare un lavoretto e poi dopo nel secondo anno trovi uno sponsor. Quelle sono le tappe. alla fine vedi gente che arriva dopo un anno, non ha fatto, arrivano a 8 mesi, devono fare la farm, non hanno fatto l'IELTS, logicamente sei fuori tempo. Per cui alla fine anche chi viene non è che deve venire con l'idea di ah, io ci provo, no, cioè, ci sono quelle cose da fare che ormai tutti hanno fatto, sono passati attraverso quei percorsi lì, quindi tu devi fare quella cosa lì, quindi devi darti dei goals, per cui arrivi in un senso, se mesi voglio almeno aver fatto o la farm o l'IELTS, se non si riesce a fare tutte e due nei primi 6 mesi, nei secondi 6 mesi fai o la farm o l'IELTS se non hai fatto, e poi dopo il secondo anno ti provi a cercare lo sponsor. Ma non è che dici vai, vengo, imparo l'inglese, poi vedo, così non funzionerà mai. E poi questo anche genera secondo me tutto quel risentimento per cui la gente torna in Italia e dice oh, l'Australia non è quell'Eldorado. E alla fine secondo me bisogna anche essere onesti e vedere un attimo che, cioè, quanto poi effettivamente siamo riusciti a mettere a livello individuale, no? Si dice sempre ok, in Australia fondamentalmente per noi italiani ci sono, c'è un grandissimo pregio e un grandissimo difetto. Il pregio dell'Australia è che comunque a loro modo c'è meritocrazia, e il difetto è che per noi italiani è che c'è meritocrazia.
Esatto, esatto. No, io concordo con Andretta, soprattutto nel fatto che bisogna avere un piano se si arriva in Australia. Io, come dico, bisogna scegliere se venire in Australia per fare un'esperienza di 1 o 2 anni con qualche inglese e essere consapevoli che alla fine poi si ritorna in Italia, o venire qua e avere un piano, cioè venire qua con l'idea di rimanerci in Australia. Per fare quello bisogna avere un progetto all'inizio, sì. Quindi sapere cosa bisogna fare, cosa bisogna andare incontro, quindi e attraversare tutti questi passi che poi sono anche dispendiosi, costano
sono investimenti, sono.
Esatto, sono investimenti, e poi soprattutto bisogna essere pronti anche a come dire, incappare in problemi durante il percorso, come per esempio fare l'assessment per una professione e avere il rifiuto, quindi è successo a me, lo dico come esperienza personale, però poi non bisogna perdersi d'animo e continuare. Io sono qui e ce l'ho fatta nonostante mi sia stata rifiutata la prima volta. Quindi, come diceva Andrea, bisogna essere onesti. Poi appunto possiamo comprendere la frustrazione di chi è tornato in Italia e non ce l'ha fatta, però come diceva Andrea, anche io ho conosciuto gente che l'ultimo mese voleva fare tutto in pochi giorni, e ormai però era troppo tardi, e quindi non si poteva non si può fare tutto in 10 giorni.
Quella è un po' la situazione, e cioè d'altra parte bisogna anche rendersi conto secondo me che comunque adesso visto cambiando i visti, le situazioni stanno un po' cambiando a livello di immigrazione, cioè è impossibile pensare di non farsi un plan, un progetto, quindi tu ti devi fare un progetto a livello di tempo, poi prevedere che qualcosa possa andare male, quindi quello è il tuo piano B, ok? Per cui dici ok, non passo l'IELTS, mi scade il Medicare, perfetto, allora mi devo fare un viaggio, ok, allora faccio un viaggio, devo uscire dal paese per rinnovare Medicare, perché non fare l'IELTS mentre sono fuori? Per esempio me ne vado in Thailandia, me ne vado a Bali, potrei fare l'IELTS lì, ok, ti sei organizzato, hai visto dove fanno l'IELTS, hai visto quando fanno gli esami, hai prenotato, hai studiato per tempo. Cioè, se si desidera venire qui per rimanere, cioè, bisogna pensare all'australiana, non all'italiana del vado, poi vedo, perché il sistema qui non ti permette di riuscire a prendere uno sponsor pensando, vivendo, attuando all'italiana.
E io, Andrea, volevo dire un'altra cosa, adesso mi veniva in mente, molti ci potranno dire ci sono le truffe anche in Australia, che è vero, insomma, l'Eldorado nasconde anche a volte degli intoppi, si possono incappare in piccole e grandi truffe anche qui in Australia, quindi esatto, bisogna un po' stare attenti, non venire qua e credere che tutto è servito e che anche qui si nascondono, perché poi fra l'altro l'Australia è un paese di immigrati, quindi molti immigrati portano i buoni costumi dal proprio paese, però ci sono alcuni individui che portano anche le cattive abitudini nel loro paese, quindi abbiamo sentito di alcune storie, non truffe, non parliamo di truffe, quindi alcuni ragazzi sono incappati in queste situazioni.
Sì, anche a me ci sono stati, soprattutto c'è stato un discorso di italiani che mandavano altri italiani in farm, per cui avevano comunque dei ritorni economici, e poi dove sono rivelate queste farm dei posti di sfruttamento, per cui ti tenevano lì per 5 mesi, ti facevano lavorare un giorno sì, uno no. Quando si va all'estero le cose da fare sono due. La prima e avere sempre le tagliole in tasca, come si dice in Toscana, nel senso che prima di tirare fuori i soldi per pagare un servizio, per qualcosa, chiedersi posso farlo da me, riesco comunque a riuscire da solo ad avere quel tipo di servizio, posso informarmi per conto mio. E la seconda poi dopo è sempre chiedere un secondo parere, quindi magari parlare con altre persone che l'hanno fatto, che si sono trovate. Noi a Melbourne, fortunatamente, visto abbiamo melbourne.it, alla fine c'è un sacco di opinioni su tutto, cioè quindi tu qualsiasi cosa vuoi sapere c'è qualcuno che l'ha già fatta, quindi qualsiasi cosa tu abbia bisogno c'è chi l'ha già fatta, sa dove indirizzarti e sappiamo anche dirti dove non andare. Per cui alla fine, come tutte le cose, poi logicamente bisogna anche un attimo... Cioè, anche questa è una forma di palestra, no? Cioè, nel senso che chi viene deve anche stare un attimo sveglio, esatto. Cercare un attimo di... che questa qui è vita, no? Cioè, c'è sempre, alla fine, il pesce più grosso che cerca di mangiare il pesce più piccolo, per cui se tu non hai muscolo, hai di testa. E che queste sono cose che insegnano, alla fine.
Com'è, per ritornare poi all'inizio, quello che dicevamo all'inizio, un grande aiuto è appunto informarsi prima di arrivare qua, quindi informarsi, leggere le esperienze, quindi arrivi già qui con un buon bagaglio di informazioni che ti possono aiutare a
la cosa prima che serve a chi vuol venire in Australia è un taccuino e una penna per prendere appunti, cioè dovete andare su Google, cercare qualsiasi tipo di cosa e scrivere, prendere appunti, segnarvi tutte le cose, i pro e i contro che dicono, e poi da lì continuare a muovervi. Leggere, sì, intanto leggo, vi faccio un'idea, non serve a niente. Bisogna usare, cioè, anche l'immigrazione, no? Il modo di venire all'estero. Questa è una cosa che noi non abbiamo nel nostro sistema educativo, quello proprio di prendere appunti, iscriversi e poi da lì farsi un plan, fare un po' di brainstorming, no? E questa è la prima cosa da fare, scrivere tutto, cioè segnarsi tutte le cose importanti, cose da fare, cose non da fare, e poi da lì cercare. Quando poi si arriva a un certo punto per cui non si riesce più a trovare altre informazioni, allora si vanno a fare delle domande pertinenti, rilevanti a delle persone che magari ne sanno. Logicamente se tu vieni e scrivi, scusate, io sono laureata con 111, parlo 8 lingue, vorrei fare l'insegnante in Australia, e non devi prendertela se poi nessuno ti risponde, perché si dice, ok, tu sei super laureata, non ti è venuto in mente di andare su Google e scrivere becoming a teacher in Australia e da lì cominciare.
Quindi poi alla fine, quello che voglio anche dire, non... Per molti che hanno avuto una cattiva esperienza in Australia, non ce nel senso, non, fra virgolette, dico, non ce l'hanno fatta, perché forse non, per svariati motivi, non far diventare la propria storia una storia universale, dire che l'Australia non offre niente, è tutto sbagliato, è tutto lo stesso, insomma, sono mondi diversi, quindi il consiglio che do è di ascoltare tutte le storie e poi... ognuno poi alla fine si può fare la propria idea.
E questa è una cosa giusta, ma soprattutto in Italia bisogna capire che... Cioè, in Italia c'è questa logica collettiva per cui le persone sono tutte uguali, tutti fanno la stessa cosa, tutti vanno nello stesso posto, tutti pensano, vedono le stesse cose nella stessa maniera. Cioè, dovete uscire da questa logica se volete venire in Australia e pensare in termini individuali, da singola persona. Quindi, quali sono i tuoi punti di forza, quali sono le tue conoscenze, quali sono le tue capacità? Ok, come posso applicare tutto questo al sistema australiano? Come posso... e acquisire ciò che mi manca a me come persona, come singolo individuo, che non è soltanto poi a volte capacità professionali, ma molto spesso è anche proprio un modo di vedere, cioè, il lavoro, il modo di rapportarsi con gli altri, il modo in cui si vedono le cose, il modo in cui si affrontano certe situazioni che deve cambiare se si vuole comunque riuscire a... E per chi non ce l'ha fatta, io penso che forse sia più... Cioè, chiediamoci perché, in che cosa ho sbagliato, quali erano i miei limiti, quindi fare un'analisi seria e onesta, no? Dire, okay.
Siamo noi gli immigrati qua, quindi dobbiamo conoscere le regole e rispettarle soprattutto, quindi in un senso ci dobbiamo adeguare alle regole, anche se poi alla fine, dato che l'Australia è un paese di immigrati, possiamo proporre anche le... la nostra cultura, i nostri usi e costumi.
E poi la cosa bella è che comunque cioè, le storie degli italiani che si sono inseriti a livello con lavori buoni, comunque, dico lavoretti, che quindi poi restano, però sono comunque tutte storie di successo. Io conosco ragazzi che sono arrivati tipo 3-4 anni fa, magari anche molto timidamente, che poi comunque una volta che sono riusciti a inserire, dopo 1-2 anni che hanno capito il sistema, cominciano comunque a avere delle posizioni a livello professionale di prestigio. C'è gente che è arrivata, dopo un anno che lavorava, sono diventate da dipendente, avere 20 persone sotto, no? Proprio perché sono riusciti prima, sì, in maniera molto onesta, a entrare nel sistema, acquisire tutte quelle conoscenze, quei modi di fare, di rapportarsi tipici australiani, e poi dopo metterci l'asso a bastoni dell'italianità, e quindi con l'intelletto, le capacità che vengono dal nostro background, riuscire comunque a fare un balzo enorme, cosa che non succede magari per altre gruppi etnici, no? Per cui, cioè, le storie degli italiani che riescono a rimanere poi alla fine sono tutte storie di successo, comunque architetti, cuochi, imprenditori industriali, quelli che hanno fatto l'ITI, che comunque dopo uno o due anni che lavorano nello stesso posto difficilmente al terzo anno fanno lo stesso lavoro con la stessa mansione che facevano quando si arrivava. Cioè, tutti quelli che conosco io a Melbourne, non c'è nessuno che dopo due anni in un lavoro è nello stesso posto, che è sempre una posizione, e lì cominciano anche a guadagnare dei discreti soldi, anche a essere soddisfazione. E questo viene proprio, secondo me, da un certo senso di rivalsa, no? Che viene da quella frustrazione repressa, quel senso di frustrazione, di repressione che viene dall'Italia, che poi qui, una volta che sei inserito, proprio diventa proprio una specie di spinta propositiva. Dice, sì, allora adesso ti faccio vedere, adesso ho capito come funziona il giochetto qui, adesso ti faccio vedere io quello che so fare. Quindi, c'è questa cosa che è un po' comune a tutte le professioni che coinvolgono i nuovi italiani, che è quella del fatto che comunque sono affidabili, cioè, nel senso, io ho sempre visto che tutti i capi nelle aziende, dopo che hanno questi dipendenti, dopo uno o due anni si rendono conto: questo ragazzo non mi arriva ubriaco, mai, è sempre in orario, gli chiedo di lavorare di più, me lo fa, è sempre sorridente, non, con i colleghi non hanno mai problemi con i colleghi, cioè, perché anche in Australia è importante questa cosa qui, perché quando tu, cioè, i direttori, anche tipo che sono in una scuola, i presidi vanno a chiedere agli altri insegnanti: mi dai del feedback su questa persona, e in realtà non succede mai che creano casini sul lavoro di lavoro, e questa è una qualità che è molto
difficile da trovare in Australia,
sì, è molto ben valutata qui, soprattutto per, cioè, tipo, nei posti di lavoro dove ci sono tipo 20-30 dipendenti, cioè il fatto che tu riesci ad andare d'accordo con tutti, che sai svolgere le funzioni, che non crei problemi, ti porta poi comunque ad entrare in un'ottica diversa negli occhi del datore di lavoro, no? Perché diceva: allora lui adesso lo faccio salire perché so che è affidabile, mi posso fidare di lui, il ragazzo italiano è bravo, lavora duro, arriva sempre in orario, non mi crea casini al lavoro, per cui e aumentano le posizioni e le responsabilità.
Esatto.
Questa è proprio una qualità tipica, secondo me, dei nuovi italiani, capito?
Esatto, poi, come dire, qui se si semina si raccoglie.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Tutti abbiamo avuto il nostro raccolto.
Assolutamente.
È un'esperienza comune a tanti. Quindi è stata una bella, come dire, chiacchierata su un tema che tiene banco molte volte su tanti social network.
Anche sui giornali,
anche sui giornali, quindi sta arrivando in Italia questo dibattito. Noi abbiamo detto la nostra, stretta la foglia, lunga la via, dite la vostra, che ho detto la mia, quindi come si dice, quindi lasciamo aperto, quindi se ci volete contattare, quindi, e dire la vostra, quindi andremo sulle voci del Top End, forse su melbourne.it, sui vari network, quindi potete riascoltare questa discussione e dirci la vostra, quindi è un modo per confrontarsi anche. Quindi anche il nostro Andrea adesso vi dedicherà una canzone.
Allora, più che una canzone, oggi poi mi è venuto in mente adesso, forse anche un po' appropriata, una colonna sonora, il Fantozzi innamorato, tratta appunto da un film di Fantozzi, dalla scena in cui loro incontrano vanno al ricevimento la contessa Mazzanti Serbelloni Vien del Mare.
Che come fa quella canzoncina?
Non c'ha parole, però coinvolge, diciamo, questi pomodorini a 3000 anni fa. Per cui grazie a voi, ragazzi.
Quindi grazie a tutti, quindi ci ascoltate sulle voci del Top End e su tutti gli altri network dove andrà in onda questa intervista, chiacchierata, sbarro qualcos'altro. Quindi ci sentiamo dopo il nostro Fantozzi.
Ciao, buonasera a tutti.